Innanzitutto buongiorno a tutti voi che non ho potuto salutare prima. Stamattina vogliamo vedere alcune cose che riguardano la nostra vita, perché nella nostra quotidianità noi dobbiamo sempre affrontare, se così possiamo dire, le scelte sono quali sono le cose giuste, le cose sbagliate, quali cose credere o non credere. Allora, voglio dirvi questo. Non so se è capitato a qualcuno di voi che magari si è trovato in un'altra città, in un altro posto. Allora, supponiamo che tu sia in una nuova città e che se stai cercando un luogo di culto, logicamente, che cerchi di avere un'appartenenza a questo luogo di culto. E supponiamo che tu visiti una comunità che si trova in adorazione e prendi un volantino di informazione e ti siedi. Leggi la missione del gruppo, che è il seguente: questa comunità è incoraggiata, incoraggia anche la benevolenza e l'empatia, rifiuta l'autorità tirannica, sostiene il buonsenso pratico, si oppone all'ingiustizia e intraprende nobili attività. Leggendo questo foglietto, tu dici: va bene, questo è il tuo pensiero che magari ti prende. Voglio certamente appartenere a questo gruppo che incoraggia la benevolenza e l'empatia. Sono d'accordo con loro nel rifiutare l'autorità tirannica e chi non vuole sostenere il buonsenso pratico. Ovviamente mi oppongo all'ingiustizia, c'è fin troppo di questa ingiustizia nel mondo, dappertutto. E voglio davvero che la mia vita conti intraprendendo nobili attività. Penso che questo potrebbe essere un buon posto per provare. Ora pensi, o meno, di essere sorpreso di apprendere che questi intenti che abbiamo appena accennato sono stati letti direttamente da un sito web, The Satanic Temple. Sembra benevolo, quasi come un gruppo a cui potresti voler appartenere, ma naturalmente è l'esatto opposto del cristianesimo biblico. Tante volte ci troviamo di fronte a queste situazioni e siamo quasi, tra virgolette, o forse pure ingannati. Allora, come si fa a discernere tra verità ed errore? Come puoi sapere quale insegnamento ti potrà portare in paradiso o quale insegnamento ti porterà all'inferno? Perché questa è la differenza, non c'è un'altra via di mezzo, o l'una o l'altra. Allora, vediamo cosa dice Giovanni in questi pochi versetti, che lui era preoccupato anche lui di questa situazione per i fratelli a cui lui scriveva questa lettera. Leggiamo dal capitolo 4 di prima epistola di Giovanni, versetto 1, 2 e 3. E inizia in questo modo: carissimi, proprio con molto senso di amore, di affetto, per cui vuole dare un'importanza a queste parole che sta dicendo, che le sta dicendo per il loro bene. Dice: carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo Spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che deve venire e ora è già nel mondo. E questo stiamo parlando al tempo di Giovanni. Al tempo di Giovanni, e dice queste cose per mettere in guardia i credenti. Infatti, in questi pochi versetti che abbiamo letto, Giovanni fa un approfondimento fondamentale delle scritture, perché riguarda i maestri veri e i maestri falsi, quelli che insegnavano bene e quelli che non insegnavano bene. E soprattutto lui fa esaltare che cosa? Che c'è uno spirito di verità e di errore che riempie i loro cuori. O c'era lo spirito che attestava le cose giuste, o c'era uno spirito di falsità, di errore, che portava lontani da loro, dai loro obiettivi, portava lontano da quello che era veramente la dottrina che il Signore voleva che loro imparassero e praticassero. Come possiamo essere certi di amare Dio realmente? E questa è una domanda, sembra sciocca, ma ci deve far riflettere. Possiamo capirlo dagli spiriti dei maestri che insegnano, che noi seguiamo, che noi impariamo. E questo brano io l'ho diviso in due parti. Il primo riguarda appunto degli insegnamento falso che viene da insegnanti falsi, e l'altro è l'insegnamento giusto che viene da maestri giusti, cioè da quelli che mettono in pratica e dicono le cose come stanno. Allora vediamo che il primo aspetto che ci colpisce è questo, come abbiamo letto nel primo versetto, e lo rileggiamo per comprendere bene il pensiero che stamattina vogliamo ricevere da Giovanni, che ha scritto queste parole. Dice: carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. E l'esortazione che fa Giovanni è di essere prudenti, di fare attenzione, di verificare e fare anche le debite deduzioni. Gli esorta a esaminare a fondo ogni pretesa che riguarda lo Spirito Santo, perché questo è importante. Sappiamo molto bene che quando Gesù viveva su questa terra, lui insegnava agli apostoli. E che cosa succedeva? Che delle volte gli apostoli si trovavano anche loro in contraddizione, e il Signore gli spiegava. E delle volte il Signore si preoccupava, dice: quante volte devo ancora ripetere queste cose? Ma voi dovete essere attenti, voi dovete essere, lui l'ha detto chiaramente, devono essere attenti, perché c'erano delle cose che potevano anche essere travisate o sbagliate. Questo perché accadeva? Questo perché c'erano presenti, erano lì nella chiesa anche, persone che pur avendo aspettato la venuta di un Salvatore e un Redentore, soprattutto Israele sapeva molto bene questo, erano poi rimasti delusi. Delusi perché? Perché c'era stata a loro modo una riforma spirituale in un Messia che era sofferente, che è andato sulla croce, che ha versato il sangue, che è stato accusato. Questo Messia è sofferente, sofferente perché appunto è andato sulla croce, il Salvatore nostro Gesù Cristo, e questo fatto li ha portati a crearsi dei profeti e addirittura dei Messia diversi. Perché? Perché credevano che questo Messia doveva essere il liberatore della nazione, doveva essere un uomo potente che doveva schiacciare i nemici, ma parlava di nemici quelli carnali, non spirituali, che secondo loro avrebbero liberato Israele dal giogo degli stranieri. E tutto questo era stato anche predetto da Gesù. Gesù aveva già avvisato gli apostoli, anche quelli che lo ascoltavano nelle sue predicazioni. E noi vediamo che cosa dice Gesù proprio in Matteo 24, 23 e 24. Dice: allora, se qualcuno vi dice il Cristo è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Perciò qui il Signore avvisa gli apostoli, ma non solo avvisa gli apostoli, sta dicendo che gli eletti avevano, se così possiamo dire, una marcia in più. Perché lui dice: se fosse possibile. Che cosa vuol dire? Che gli eletti potevano discernere, avevano gli elementi in mano da poter comprendere quello che era giusto e quello che era sbagliato, quello da credere e quello da non credere. In poche parole, questo è valido anche oggi. Non solo 2000 anni fa, ma anche oggi, perché dobbiamo provare gli spiriti dei maestri per assicurarci se sono da Dio oppure no. Nel versetto 1 c'è da notare che dice Giovanni che non ci sono pochi falsi maestri, ma sono molti falsi maestri. Per cui è facile che se ne può incontrare qualcuno. Le scritture non parlano di pochi falsi profeti, ma di molti. E se ce ne saranno, già c'erano ai tempi di Giovanni, pensate a quanti saranno oggi, quante ce ne sono nel mondo. Pensate a quante religioni vi sono oggi, a quante denominazioni vi sono all'interno proprio del cristianesimo e quanti ministeri sono sorti da quando Giovanni ha scritto queste cose. Pensate soltanto a tutte le chiese, i pulpiti, i podi occupati dai maestri del mondo. Tutti che salgono su un palcoscenico qualsiasi e parlano e dicono cose spesso non giuste, non vere. E soprattutto pensate a quanti predicatori e maestri dichiarano di essere i veri seguaci di Cristo. Oggi nel mondo ci sono molte migliaia di falsi maestri. E Paolo, parlando a Timoteo, perché era un suo figliolo che aveva tirato su spiritualmente e che lo aveva spesso incitato a mettere in pratica i suoi insegnamenti. E lui dice in 2 Timoteo 3:13, dice: ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Per cui non solo ingannavano gli altri, ma loro stessi erano ingannati, perché poi loro ci credevano a quello che facevano e diventava come un qualcosa che si autoriproduceva. Chi sono questi maestri? Paolo ne ha fatto menzione anche in altro brano, in Tito, primo capitolo, dal versetto 10. Primo capitolo di Tito, dal versetto 10 fino a 16, lui scrive queste cose. Infatti vi sono molti ribelli, vi sono molti ribelli, ciarloni e seduttori delle menti, specialmente tra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sconvolgono intere famiglie, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di un guadagno disonesto. Uno di loro, proprio un loro profeta, disse: i cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri. Questa testimonianza è vera, perciò riprendili severamente, perché siano sani nella fede e non diano retta a favole giudaiche né a comandamenti di uomini che volgono le spalle alla verità. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente sia la loro coscienza sono impure. Professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevole, ribelle e incapaci di qualsiasi opera buona. Questi erano gli insegnanti malvagi, quelli che appunto insegnavano in modo sbagliato. Questo si riferiva a Tito, che lui aveva incoraggiato a stare a Creta per mettere a posto le cose a Creta, nella chiesa di questo luogo, di questa isola. Vedete come già al tempo degli apostoli la falsità e lo spirito malvagio si insinuava nelle chiese. Allora, nel secondo punto approfondiremo questo. Approfondiremo realmente chi sono questi insegnanti, sia insegnanti malvagi, sia insegnanti buoni. Perché l'insegnamento giusto viene da maestri guidati da uno spirito vero. Questa è la realtà. Difatti, il contrario di chi è guidato da uno spirito malvagio, cioè chi in effetti non ha lo spirito di Dio. Infatti Giovanni dice proprio queste cose nei due versetti che seguono, versetto 2 e versetto 3, dice: da questo conoscete lo Spirito di Dio, ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne, è da Dio. E ogni spirito che non riconosce pubblicamente Gesù non è da Dio, ma è lo spirito dell'Anticristo. Voi avete sentito che doveva venire, ma è ora, è già qui, dice, ora è già nel mondo, è già presente. Infatti, che cosa fa lo spirito falso? Nell'insegnante, lo spirito falso crea degli insegnamenti sbagliati, cioè nega che Gesù Cristo venne nella carne, cioè nega l'incarnazione e non crede che Dio prese su di sé la carne umana e si fece uomo. Questo è stata una delle prime eresie che circolavano nella Chiesa. C'era la distinzione, perché per esempio Giovanni dice sempre Gesù Cristo, perché vuole dire Gesù come uomo e Cristo come Messia. Adesso lo vedremo più dettagliatamente. E non dice solo Gesù, ma dice Gesù Cristo. E c'era chi a quel tempo faceva distinzione. Addirittura diceva che Gesù era soltanto un uomo, non era Dio. E qualcuno ha messo tante di queste cose. Difatti, quali sono gli aspetti fondamentali che si trovano in insegnamenti di questo tipo? Uno è, dice, il falso maestro non crede che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Non lo crede. Dice, può accettare Gesù Cristo come grande maestro e grande guida religiosa, ma non Salvatore, come una guida. Di conseguenza crede che vi siano altre vie che conducono a Dio, altre strade, altre soluzioni. E non si dà importanza a Gesù Cristo. Un'altra cosa, dice il falso maestro, non crede che Gesù sia il Cristo, il Messia promesso e l'unto di Dio. Inoltre non crede che le scritture siano parola ispirata da Dio, ma le accetta solo come scritti di grandi persone religiose del passato. Quindi non le considera promesse profetiche relative al Messia o al Salvatore che doveva venire. Per il falso maestro, Gesù Cristo è solo un grande maestro religioso. E anche la Chiesa Cattolica Romana dice qualcosa di simile. Sapete cosa dice? Che la Bibbia non è la parola di Dio, ma contiene la parola di Dio. Vuol dire che tutto quello che c'è scritto nella Bibbia non è vero. Ed è molto pericoloso questo. Il falso maestro non crede che Gesù Cristo venne da Dio, cioè non crede che Gesù Cristo sia il Figlio di Dio venuto dal cielo, cioè dal mondo spirituale. Non crede che Dio mandò suo figlio nel mondo in carne umana come uomo. Per il falso maestro, Gesù Cristo fu solo un uomo che insegnò come adorare e servire Dio. Dice solo questo. Era soltanto un insegnante, ma non di più. Per cui non aveva le peculiarità, se così possiamo dire, di un Dio, di una persona spirituale, altamente spirituale. Il falso maestro sostiene che Gesù Cristo non fu senza peccato, visse vicino a Dio, ma nessuno può essere senza peccato. Gesù Cristo non morì come sostituto per i peccati dell'uomo, ma come un grande martire che ci dimostrò come dovremmo affrontare la morte e che dovremmo essere disposti a morire per la grande causa della giustizia. Ma Dio non è morto per la grande causa della giustizia. Dio è morto perché ha voluto essere obbediente al Signore Padre Celeste per i nostri peccati. Adesso lo vedremo più avanti questo. La risurrezione di Gesù Cristo non ebbe luogo, ma è soltanto un simbolo della verità spirituale secondo cui l'uomo può vivere in presenza di Dio. Tutte cose che false, tutte cose che non hanno riscontro biblico. E queste possono essere insegnate, possono essere trasmesse. Infatti in 1 Giovanni 2,22 Giovanni stesso dice: chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù Cristo, che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. È questa una realtà che ogni cristiano deve in qualche modo vivere per discernere. Seconda Timoteo, è ancora Paolo che dice qualcosa di importante su questo. Dice: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Per cui delle volte queste scelte fanno comodo, come tanti oggi fanno comodo distorcere, di credere, anzi soprattutto a quelli che hanno distorto la scrittura, quelli che ancora oggi cercano di modificare il senso delle parole di Dio in altro modo. Vediamo l'altro aspetto importante che abbiamo visto adesso del falso insegnamento. Cosa rende invece un maestro vero? Un maestro che praticamente è attendibile, è credibile. Cioè, una persona che confessa riguardo a Gesù Cristo, rivela il suo spirito e dimostra se è uno spirito di verità o di errore. Quello che dice un maestro e confessa delle verità di Gesù Cristo rivela quello che c'è dentro, quello che lui realmente vuole essere e vuole rappresentare. Il vero spirito, ossia la parola, lo spirito di Dio, confessa che soprattutto che Gesù, questo Gesù Cristo, come Giovanni spiega, venne nella carne. E che l'incarnazione non è una favola, è vera, è una realtà, non invenzione. Se un maestro ha lo spirito di Dio che dimora in lui, confessa l'incarnazione e la meravigliosa verità che Dio si fece uomo e venne sulla terra per salvare gli uomini. Questo era lo scopo principale perché Dio ha mandato suo figlio, perché doveva salvare gli uomini. Lo Spirito di Dio non può che confessare nient'altro che la verità. Chi è guidato dallo Spirito di Dio può dire soltanto la verità e non bugie. Quindi ogni maestro che possiede lo Spirito di Dio, che dimora in lui, gli impedisce di confessare, dire qualsiasi altra cosa diversa, gli impedisce Grazie. Di dire delle cose sbagliate, delle cose false. Questo è nel dettaglio quello che lo Spirito di Dio confessa. Cosa confessa? Che Gesù Cristo è venuto realmente in carne. Il vero Maestro riconosce Gesù. Il nome Gesù significa appunto Salvatore. Il vero Maestro crede che Gesù Cristo venne da Dio per salvare l'uomo, per essere il Salvatore del mondo. Il vero Maestro riconosce Cristo, il nome di Cristo appunto significa Messia, l'unto di Dio. Il vero Maestro crede che Gesù Cristo è il Messia, promesso, quello che è annunciato, è stato più volte annunciato nelle Scritture. Il compimento di tutte le profezie delle Scritture, il Salvatore unto è mandato da Dio sulla terra. Il vero Maestro riconosce che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, cioè che Dio mandò suo Figlio dal cielo, cioè dal mondo spirituale, per venire in questo mondo in carne umana, per salvare l'uomo e compiere le Scritture, completare il piano di Dio, quello che lui aveva già predisposto. Significa che Gesù Cristo compì con le Scritture e che predicavano che cosa? La morte, la resurrezione e l'esaltazione del Messia. Quello che c'era già scritto nelle Scritture. Questa è la confessione di ogni vero maestro e di ogni vero credente. La meravigliosa verità di Gesù Cristo che è diventato carne, che è diventata una realtà, che, come dice Giovanni stesso, che hanno visto, che hanno toccato, che hanno verificato e che non era un'infatuazione o un'invenzione, qualcosa che si era veramente realizzato davanti a loro, come le Scritture avevano anticipato. Concludendo, leggo alcuni versetti che confermano questo. Primo fra tutto, Isaia, capitolo 7, 14, dice: «Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine compirà, partirà da un figlio e lo chiamerà Emanuele», che poi vuol dire Dio con noi. In Giovanni 1,14 è scritto: «La parola è diventata carne, ha abitato un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi l'abbiamo contemplato la sua gloria, gloria di unigenito del Padre». Cioè, noi l'abbiamo visto, noi l'abbiamo realmente. In Giovanni 4,15 è detto: «Chi ti conosce pubblicamente? Gesù è il Figlio di Dio e Dio rimane in lui ed egli in Dio». Queste sono le prerogative, non c'è altro. Chi vuole avere la sincerità e la sicurezza di fare le scelte giuste, questi sono i punti fondamentali e non possiamo discernere da questo, ma la nostra scelta è questa qui, perché il Signore ci ha dato questa realtà nella persona di Gesù Cristo. Vogliamo pregare. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo e ti lodiamo perché ancora oggi tu, Signore, ci ricordi queste cose, ci metti nella mente e nel cuore che tu hai fatto tutto quello che era possibile per la salvezza dell'uomo, hai dato Gesù, tuo figlio, e che uomini hanno potuto vedere, apprezzare e constatare che tu hai fatto questo. Ti ringrazio perché ancora oggi, Signore, noi tutti insieme siamo qui per adorarti e ringraziarti e avere questa certezza nel cuore che la falsità, Signore, non possa prendere neanche un minimo della nostra mente. ma che noi possiamo vedere attraverso la tua parola, Signore, quello che tu veramente sei e che cosa ancora fai ancora oggi. Nel nome di Gesù. Amen.